Sia lodato Gesù Cristo. Mi dicevano questi giorni scorsi i ragazzi, ma vorremmo capire, riuscire a capire se il carnevale finisce martedì grasso o se finisce la prima domenica di quaresima con la pentolaccia. Ci ho pensato un po' e ho detto, carnevale non finisce, carnevale tutto l'anno. No? Però, partendo da qui, dovremmo cominciare a dire che è necessario entrare nell'ottica della cosa. E la cosa nella quale dobbiamo entrare pienamente è la quaresima. Per cui va bene ancora nelle tradizioni che oggi sia un po' così, no? Un po' festa, un po' no, che oggi ancora ci siano gli strascici del carnevale, ma è augurabile che per qualcuno si stampi bene chiaro in mente la necessità di vivere in un modo adeguato dal punto di vista spirituale la quaresima. Perché della quaresima noi abbiamo profondo bisogno. Se voi pensate che la quaresima prepara la festa più importante dell'anno, il momento più importante dell'anno che è la Pasqua, è come dire che se in tutto l'anno già viviamo vicino al Signore, questo è il momento di un profondo restauro della situazione. Un profondo restauro del quale abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno. Io ricordo quando ero piccolo, ma probabilmente si fa ancora così nelle famiglie, mamma quando si avvicinava il periodo della primavera faceva le pulizie di primavera, di Pasqua. E questo non significa che tutto il resto dell'anno la casa fosse sporca o che ci fosse quintali di polvere da togliere dall'abitazione. No, non è questo. È che ci andava un pochettino più pesante, in un modo più profondo risistemava tutte le cose. Ed ecco, direi che è questo che dobbiamo capire. La quaresima viene data a noi come dono, e lo diciamo subito, diremo subito questo, proprio fondando questo pensiero sulla pagina del Vangelo che abbiamo ascoltato. Ci viene data come dono perché abbiamo bisogno di questa pulizia, abbiamo bisogno di questo restauro fondamentale che tocca profondamente il nostro cuore. E guai, no? Se uno dicesse, la situazione è grave, il monumento, l'opera d'arte sta andando male, ma non decidesse di mettere mano al restauro. Guai se in casa comincia ad accumularsi la sporcizia e non decidessimo una volta per tutte di pulire bene. Questo profondo restauro della nostra vita si fa proprio in questo periodo di quaresima. Si fa proprio pensando, vi ricordate i Vangeli delle scorse settimane? Pensando che abbiamo un'anima e che quest'anima la dobbiamo curare. Che la nostra vita non si chiude tutta in quelle cose, e io non dico che siano sbagliate, in tutte quelle cose materiali che noi quotidianamente facciamo per la nostra vita materiale. Mangiare, bere, dormire, divertirci, ripeto, almeno dette così in generale non sono sbagliate, bisognerebbe poi approfondire il discorso, ma in generale non sono sbagliate, però non chiudono tutto il percorso della nostra vita. C'è la dimensione spirituale che è fortissima. Per antichissima tradizione, 4°-6° secolo, nella prima domenica di Quaresima c'è questa lettura, la lettura delle tentazioni di Gesù. In modo particolare in questo anno liturgico A, gli anni liturgici si dividono per quanto riguarda la domenica in tre cicli, A, B e C, questo è il ciclo A, noi abbiamo il percorso dell'antica quaresima, quella che è stata fatta per tanti secoli fino alla riforma liturgica del Concilio Vaticano II. Dunque abbiamo la quaresima come è stata fatta all'inizio, come preparazione del battesimo. E in queste domeniche, tappa dopo tappa, noi faremo proprio questo tipo di lavoro, un lavoro che ci porta a riprendere in mano il sì del nostro battesimo, il sì che noi col battesimo abbiamo detto a Dio. Per cui anche qui, anche in questo momento, come dicevo all'inizio della celebrazione, noi abbiamo davanti la pagina delle tentazioni di Gesù e abbiamo davanti la nostra vita. La nostra vita è fedeltà a Dio o peccato. Queste sono le due posizioni che noi abbiamo davanti. E quando siamo nella tentazione, noi abbiamo questa situazione di difficoltà. Faccio quello che Dio mi chiede o faccio quello che mi viene proposto come scorciatoia, come situazione più comoda, ma comunque sbagliata? Ecco allora che anche in questo momento noi è come se riprendessimo in mano il battesimo, con il quale noi abbiamo detto sì a Dio. È solo da qualche mese che abbiamo fatto la festa della fede, no? Vi ricordate, il cuore della celebrazione è stato ripetere le promesse battesimali. Abbiamo qui i nostri cresimandi, oggi ci sarà la riunione per loro. Loro, tra qualche settimana, tra meno di un mese, davanti al Vescovo, personalmente, ripeteranno quelle parole che per loro, il giorno del battesimo, sono state pronunciate da papà, mamma e dai padrini. E le promesse battesimali cominciano proprio così: rinunciate a Satana, rinuncio. Ecco la pagina del Vangelo che abbiamo ascoltato, che è una pagina, dicevo, molto importante, perché primo punto, toccando il Vangelo in un modo più attento, primo punto è proprio questo. Dice il Vangelo che Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto. Cari fratelli e care sorelle, come per Gesù, così anche per noi, la Quaresima non è un'iniziativa nostra. Dice: che fai? Ti vedo assorto, ti vedo cambiato, che fai? Stai male? No, sono entrato in Quaresima. Questo fa ridere, sorridere, come state facendo voi. La Quaresima è un dono di Dio, è Dio che ti porta dentro questo tempo santo. Non è una tua iniziativa, non stai dando niente a Dio. Se vuoi fare la Quaresima, se vuoi farla sul serio, devi ricordarti che stai ricevendo un dono, che è Dio che ti prende in peso e ti trascina dentro questo periodo di 40 giorni del quale hai bisogno per vivere meglio la tua vita spirituale, la tua vita umana, la tua vita. E direi, e lo faccio non per sfoggio di cultura perché non mi interessa questo, ma lo faccio per farvi capire bene, il testo greco del Vangelo non dice esattamente questo, fu condotto, dice una cosa molto più forte, direi violenta, dice: Gesù fu trascinato dallo Spirito nel deserto. Questo dono di Dio, la Quaresima, nella quale tu vieni portato dentro con forza da Dio, devi capire che è una dimensione importante, essenziale della tua vita. Dio ti prende in peso e ti trascina in questa situazione perché tu cambi. Noi dobbiamo convincerci di questo. Primo, la Quaresima è un'iniziativa di Dio. Secondo, la Quaresima ci è necessaria. Se è dono di Dio, tendiamo la mano spirituale della nostra anima, accogliamo questo dono, viviamo bene questi giorni. Se mi è necessaria, il dono di Dio ha un senso. Dio non mi fa regali inutili. Avete visto quante volte, no? Per il compleanno, per le ricorrenze, regali inutili che poi vanno messi, non so voi come fate, ma si mettono in un armadio, stanno lì secoli, anni, generazioni, poi un giorno uno dice: che ne farò? Ah, c'è la pesca miracolosa, do tutta la pesca miracolosa. regali inutili. Dio non fa regali inutili, Dio fa regali oggettivamente importanti. E la Quaresima è questa. Dice ancora il Vangelo che abbiamo ascoltato, perché va nel deserto? Perché lo Spirito lo porta nel deserto? Per essere tentato dal diavolo. Ed è qui che noi stasera ci dobbiamo chiarire un po' le idee. Essere tentato dal diavolo. Ho fatto nella mia riflessione alcuni punti, così vado anche veloce. Perché Gesù è tentato? Che cosa ci insegna il Vangelo quando ci racconta questo episodio della vita di Gesù? Era necessario che noi sapessimo questo, o inutile o indifferente? No, con questo fatto noi vediamo che Gesù, come vero uomo e come tutti gli uomini, è tentato. Perché ogni uomo, ciascuno di noi, si scontra quotidianamente con questa realtà. Una realtà, secondo punto, che non è peccato. La tentazione in se stessa non è ancora peccato. Se no Gesù non sarebbe potuto essere tentato, perché Gesù non ha fatto peccato. La situazione della tentazione è quel momento, forse qualche volta si tratta di qualche attimo, nel quale tu decidi della tua fedeltà a Dio, della tua coerenza col tuo credo, del tuo camminare in una vita che sia vicina a Dio. Come dicevo altre volte, troppo spesso la vita delle persone è una vita vissuta in una sorta di altalena spirituale. Certe volte vicino a Dio, certe volte lontano da Dio. No, la tentazione, il fatto che possiamo essere tentati, ci ricorda questo, che la nostra fedeltà al Vangelo, il nostro essere fedeli al nostro battesimo, si fa con dei sì quotidiani che noi diciamo al Signore. Allora la tentazione è realtà della nostra vita, ma la tentazione non è ancora peccato, lo può diventare. E lo può diventare nel momento in cui noi, cedendo, cioè non resistendo, commettiamo un peccato, un errore, che sostanzialmente che cos'è? È un disordine nella nostra vita. Il peccato è questo, è non avere una scala di valori ordinata, per cui anziché avere Dio, il prossimo, me stesso, gli animali e le cose, questa sarebbe la scala dei valori giusta, nella mia vita si sovvertono questi valori, come se avvenisse una sorta di terremoto, per cui nella vita di qualcuno ci sono cose più importanti di Dio, più importanti delle persone, qualche volta siamo noi più importanti di tutto, e questo è il peccato. Di modo che se noi prendiamo 10 comandamenti, vediamo che quelli sono 10 modi con i quali questa scala di valori non è osservata. O se volete, è quell'ordine che Dio ci ha dato secondo la sua mente per vivere la nostra vita di fede. Terza cosa, il diavolo esiste. E guardate che questa non è una battuta, Ci sono tanti cristiani, a me è capitato tante volte di sentire queste cose qua. Direi la verità, come mi piace dire la verità, qualche volta l'ho sentita anche da qualche sacerdote, che mettono in dubbio l'esistenza del diavolo. Qualcuno addirittura mette in dubbio l'esistenza dell'inferno. Io che non sono bravo con i numeri, questa volta li ho imparati, anzi me li sono scritti qui, così non sbaglio. Pensate solo questo, che nella Bibbia 431 volte si parla del diavolo e altre 85 volte si parla di spiriti impuri. Se voi fate una somma siamo oltre 500. Voi sapete che una cosa è vera anche se nella Bibbia se ne parla una volta. Immaginate se si può negare una verità di fede che nella Bibbia è presentata più di 500 volte. Tra l'altro vi faccio notare una cosa: la storia dell'umanità, la storia della salvezza inizia proprio, abbiamo sentito nella prima lettura, inizia proprio con la presenza del diavolo. E la storia della salvezza si chiude, pensate a Gesù nell'orto, di nuovo con la presenza del diavolo. Quarta cosa, l'azione del diavolo, che ripeto esiste, del quale dobbiamo essere certi, l'azione del diavolo. C'è un'azione straordinaria, che è quella che magari ci spaventa un po' tutti, no? Quella che tante volte vediamo nei film, dei quali tante volte si parla. Io direi che oggi non è il giorno di parlare di queste cose, e le sospendiamo, le mettiamo un attimo da parte. Oggi è il giorno di parlare dell'azione ordinaria del diavolo. E l'azione ordinaria del diavolo è proprio questa della tentazione. Cioè dello spingerci, creando situazioni favorevoli a questo, a ribellarci a Dio. Vedete cosa è successo a Gesù? Stamattina è stato molto bello con i bambini, no? Dice: Gesù aveva fame, voglio vedere io dopo 40 giorni che non mangia, che non beve, forse aveva fame, aveva ragione. Da lì parte il diavolo. Da una situazione apparentemente normale e giusta, da lì parte il diavolo per tentare. Trasforma le pietre in pane. Gesù dice: mi spiace, io sono venuto per una missione più alta, non per fare il giocoliere. La parola di Dio è più importante di tutto, e la fame del cuore ha bisogno di questo pane, il pane della parola. Dunque, la tentazione come situazione ordinaria della vita, nella quale noi siamo chiamati a manifestare, come dicevo, la fedeltà a Dio. In questa situazione noi dobbiamo combattere. Combattere con quelle realtà, con quegli strumenti che Gesù ci mostra anche nel Vangelo di oggi. L'avete sentito? Preghiera, penitenza e parola di Dio. Vi faccio notare anche questo per dirvi quanto il diavolo sia capace di cucinare le situazioni. Siccome Gesù rispondeva, ha risposto alla prima tentazione citando la scrittura, nella seconda tentazione il diavolo cita la scrittura, no? Vi ricordate? Gettati dal pinacolo del tempio, perché nel Salmo è scritto che Dio manderà i tuoi angeli a sostenerti. E Gesù dice: sì, c'è scritto anche che non devi mettere Dio alla prova. Dunque, tutto quello che serve nella nostra vita, il diavolo lo usa per farci cadere, per associarci alla sua ribellione a Dio, per togliere dal nostro cuore la grazia di Dio, la luce della fede, e mettere l'oscurità, la tenebra, che è il contorno, l'ambiente, l'habitat dove lui vive. Ora, se voi pensate bene, secondo anche quello che è l'insegnamento di un grande santo, Sant'Ignazio di Loyola, se noi siamo capaci di resistere alla tentazione, non solo non facciamo una cosa sbagliata, ma siamo capaci di fare cose positive. Lui diceva allora: agere contra, comportarci in modo contrario. Se io ho la tentazione, non so, di bestemmiare, e non bestemmio, mi trattengo, richiamo alla mia memoria, al mio cuore, il comandamento che mi insegna che il nome di Dio, della Madonna e dei Santi, va rispettato, io in quel momento non solo non sto facendo una cosa negativa, ma addirittura mi oriento nel fare una cosa positiva. Noi dovremmo essere capaci di questo, sapete. Perché? Perché nell'atto di dolore noi diciamo: Signore, io propongo di fuggire l'occasione prossima del peccato. Cioè, noi diciamo: Signore, ti prometto di non mettermi apposta io in quelle situazioni di peccato. Ma non basta questo. Non solo, ma facciamo qualcosa di buono. Vi leggo quello che dice il santo nel numero 97 degli esercizi spirituali. Dice così: coloro che vorranno legarsi più strettamente a Cristo e distinguersi nel servizio del loro Re Eterno e Signore Universale. Ma questa è la Quaresima, quelli che si vogliono distinguere per la fedeltà a Gesù, questo è fare Quaresima. Non si accontenteranno di offrirsi di condividere le sue opere, le opere di Dio, ma agendo contro, agere contro, la propria sensualità, contro l'amor proprio e la carne, contro il mondo, gli faranno ancora offerte di maggiore importanza e di più alto valore. Resistere alla tentazione, Signore, significa non solo non metterci nelle occasioni nelle quali offendiamo Gesù, ma fare addirittura qualcosa di buono. E concludo con tre pensieri molto veloci. Dice, ma non ci ha parlato delle tentazioni? Ma perché non è necessario, secondo me. Oggi, avendo detto queste cose, non è necessario. Infatti, prima tentazione si risolve così. Dice Gesù, la parola di Dio è più importante di qualsiasi cosa. Non è necessario trasformare le pietre in pane. Ho la parola di Dio. Dice oggi Dio a tutti voi, a Don Chicco anche, nella tua vita, la parola di Dio è il primo posto. Fratelli e sorelle, pensiamoci in questa settimana, dobbiamo farlo. Seconda tentazione, se ti getti dal pinacolo del Tempio ti salveranno gli angeli. Noi nella nostra vita comune tante volte ci mettiamo in occasione di peccato e poi diciamo, se il Signore mi avesse aiutato. Ma te la sei cercata tu, te la sei costruita con le tue mani e poi Dio dovrebbe intervenire a tuo ordine a fare quello che avresti dovuto fare tu, evitando le occasioni. Seconda domanda, dice Dio a tutti voi e anche a Don Chicco, sei capace nella tua vita di fuggire le occasioni di peccato? Cari fratelli e care sorelle, pensiamoci in questa settimana. Terzo, dice il diavolo, guarda quanto è bello il mondo, se mi adori sarà tutto tuo, l'idolatria, il fare delle cose o delle persone degli dèi, i quali vogliono essere adorati, io penso con molto più sacrificio di quello che è necessario per adorare il Dio vero. Domanda di Dio a tutti voi, a Don Chicco, hai degli idoli? Adori degli dèi che ti sei fatto con le tue mani? Preferisci i tuoi idoli all'adorazione del Dio vero? Pensiamoci in questa settimana, è Quaresima, proprio perché è la parola di Dio che nutre il nostro cuore. C'è una donna a cui questo personaggio del quale abbiamo parlato oggi, questo personaggio citato più di 500 volte nella Bibbia, una donna a cui questo personaggio non va proprio bene, e voi sapete che questa donna è la Madonna Santissima. Bene, a proposito, nell'immagine dell'Immacolata viene posto il serpente del quale abbiamo ascoltato la vicenda nella prima lettura sotto il suo piede. La Madonna, siccome è molto vicina a Gesù, ha vinto e noi dobbiamo vincere con Gesù e con lei. Ci stringiamo a lei, prendiamo esempio da lei, vinciamo nella tentazione e stiamo fedeli a Gesù secondo l'insegnamento che ci viene direttamente dal nostro battesimo. Sia lodato Gesù Cristo.